tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, iniziamo con il sanguinoso attentato all'aeroporto di Istanbul avvenuto martedì scorso. Ma perché secondo lei i terroristi prendono così di mira la Turchia? Qual è il loro obiettivo?
La risposta è difficile e anche un po' complicata, nel senso che la Turchia svolge un ruolo fondamentale, come sappiamo, nello scenario medio orientale, un ruolo che crea moltissime tensioni. Cioè, per fare un esempio, negli anni scorsi Israele aveva quasi rotto definitivamente i rapporti diplomatici con la Turchia dopo che alcuni attivisti si erano imbarcati per portare aiuti e cibo agli assediati di Gaza e Israele aveva risposto con un bombardamento che aveva affondato e ucciso anche degli attivisti turchi, dopodiché i rapporti si erano incrinati. Adesso però negli ultimi mesi i rapporti invece sono ripresi perché la questione della Siria è diventata fondamentale, di ciò che succederà in Siria, la sorte di Assad è diventata molto più importante, quindi ha un po' rovesciato le alleanze. E lo stesso si può dire dei rapporti tra Turchia e Russia, che sono sempre stati rapporti difficilissimi, però ultimamente i due paesi si sono riavvicinati sempre in chiave di futuro della Siria, quindi quello che avverrà in quel paese probabilmente ha reso quasi necessario un riavvicinamento tra Turchia e Russia. Poi non dimentichiamo che la Turchia ha dei nemici suoi all'interno, perché c'è la questione curda mai risolta, con un'ala del PKK, il partito curdo, che abbraccia senza nessuno scrupolo il terrorismo e ha compiuto diversi attentati terroristici, anche se non di violenza così efferata come in questo caso all'aeroporto di Istanbul. Non è ancora stato rivendicato tra l'altro l'attentato e quindi non si sa quale colorazione politica possa avere. E poi ultimamente anche il terrorismo dell'ISIS, che è stato portato anche all'interno dei confini turchi, nonostante il fatto che il governo di Erdogan abbia avuto un atteggiamento ambiguo nei confronti dell'ISIS, nel senso che l'ha un po' utilizzato, diciamo, a seconda delle proprie convenienze, come sappiamo, e soprattutto in chiave anticurda, la politica da adottare nei confronti dell'ISIS. Da una parte autorizzando gli aerei americani a utilizzare le basi in Turchia per attaccare il califfato, da un'altra parte però rendendo possibile anche il traffico di armi che sapeva benissimo la Turchia erano in gran parte destinate ad armare l'esercito dell'ISIS, quindi un ruolo particolarmente ambiguo. Il governo turco ha cercato di inasprire la repressione al suo interno per tenere sotto controllo tutte queste tensioni divaricanti, diciamo, che portano il paese in direzione diversa, l'ha fatto con un pugno di ferro, ma la risposta, come abbiamo visto con quest'ultimo attentato, non si è fatta attendere. In tutto questo discorso poi ho tralasciato i rapporti con l'Europa, il patto bilaterale fatto con la Turchia per cercare di contenere l'immigrazione clandestina attraverso le coste curde, il che naturalmente ha fatto sì che la Turchia si sia in qualche modo inimicata ulteriormente una parte del mondo islamico. Insomma, tutte queste tensioni insieme rendono il paese quanto mai nell'occhio del ciclone.
E dalla Turchia andiamo in Italia, dove ci sono polemiche sull'impegno del governo di recuperare i corpi di 700 naufraghi affondati nel Mediterraneo. Polemiche dovute a cosa? Perché immigrati?
Beh, probabilmente sì, nel senso che nei giorni scorsi c'è stata una particolare sensibilità, attenzione da parte dell'opinione pubblica, soprattutto su web, e come sappiamo io non mi stancherò mai di dire che web è un po' lo sfogatoio delle emozioni poco ragionate, no, di una parte del pubblico, per cui scrive su web senza doverci mettere la faccia e quindi spesso in maniera del tutto istintiva, tirando fuori anche spesso e volentieri il peggio di sé. Ecco, e questi messaggi che sono circolati su web, non tutti ovviamente, nel senso che alcuni avevano effettivamente dietro una minima base di ragionamento, ecco, diciamo, quelli da prendere in considerazione sostanzialmente erano quelli che chiedevano se valesse la pena realizzare un progetto che sicuramente è stato un progetto molto costoso, è quello di recuperare i corpi in mare, quando ci sono ben altre priorità, ecco un po' questo era il discorso. Poi c'è stato anche chi ha detto che in fondo il mare è sempre stato l'ultimo ricovero delle persone che in qualche modo hanno trovato la morte in mare, sia perché naufragate come in questo caso, sia perché magari in azione di guerra sono stati colpiti e affondati, e poi in qualche modo il mare è diventato il loro cimitero. Ecco, molti si sono chiesti se non era il caso di tutto sommato lasciare che il mare accogliesse queste anime. D'altra parte però il governo italiano ha preso l'impegno, soprattutto con le famiglie degli immigrati, di recuperare le salme dei loro cari, e noi pensiamo a quanto spesso noi pretendiamo, auspichiamo che le spoglie dei nostri cari che per qualche ragione sono periti all'estero poi vengano riportate in Italia, perché questa è una forma sostanzialmente di consolazione per la perdita dei propri cari. Ecco, questo dovrebbe valere anche nel caso degli immigrati, quindi una questione controversa però che ha qualche fondamento.
E concludiamo con la Brexit. Lo shock dell'uscita della Gran Bretagna avrebbe potuto spingere alcune nazioni, in particolare la Germania, a porsi delle domande sulle accuse che sempre più spesso, soprattutto dopo la questione della Grecia, vengono mosse all'Unione Europea di essere l'Europa dei mercati. E lei è d'accordo, come sostengono alcuni, che la Brexit è un'opportunità per una nuova Europa dei diritti, oppure potrebbe diventare sempre di più un'Europa tedesca?
Forse adesso la questione è prematura, nel senso che bisognerà vedere cosa succederà nei prossimi anni, anche un po' i tempi e i modi in cui avverrà questa Brexit. Diciamo che alla luce di quello che è successo in questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle, la prima settimana senza il Regno Unito nell'Unione Europea, abbiamo visto sostanzialmente muoversi l'asse Berlino-Parigi con, diciamo, un asse di dimensione minore che è quello di Roma. Cioè, c'è stata una riunione, un vertice, diciamo, tra i capi di Stato di queste tre capitali, non è andato esattamente come ci si poteva aspettare, nel senso che non è successo che i tre leader, cioè la Merkel, Hollande e Renzi, abbiano trovato una direzione unitaria per stabilire che cosa dovrà essere l'Unione Europea, anzi sono venuti fuori sostanziali contrasti, soprattutto tra la Merkel e il nostro governo, su che cosa dovrà diventare l'Unione Europea. In qualche modo la Merkel ha detto che non si possono riscrivere i trattati ogni due anni in base agli avvenimenti, tipo appunto la Brexit, anche se bisogna dire che la Brexit non è un avvenimento di secondo piano, è una scelta epocale, tra l'altro, che tra parentesi ha gettato il paese nel caos. Quindi non si possono ridiscutere i trattati ogni due anni, però ha ragione Renzi quando dice che qui non si tratta di ridiscutere i trattati, ma si tratta di decidere in quale direzione deve andare l'Europa. Ecco, un po' la ragione finora sta un po' da una parte e un po' dall'altra, bisognerà vedere che cosa succederà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Personalmente io sono convinto che il nucleo originario dell'Unione Europea si debba risedere a un tavolo e riscrivere un po' i fondamenti dello stare insieme, con un nucleo forte iniziale, rinunciando anche ai paesi che si sono sempre dimostrati euroscettici, quindi ricominciare da un nucleo forte e poi ridare una direzione all'Unione Europea in cui chi aderisce condivide anche i suoi valori di fondo. Un po' questa dovrebbe essere secondo me la strada.